È un grido di rivolta, come sentite. Queste domande che il giusto rivolge a Dio non sono come i perché di Giobbe. Non c'è rivolta né richiesta di render conto. Non oserebbe mai col suo Dio. E però c'è totale smarrimento, non capisce. Tu, il Dio della mia vita, Dio mio, perché agisci con me così, come se non ti importasse nulla di me, quando tu sai bene quanto io tenga a te? Preghiamo queste parole col cuore di Cristo. Gesù in croce, che vive fino allo scandalo questa contraddizione interiore insostenibile tra il sentimento di essere totalmente rifiutato da Dio e l'assoluta certezza di essere il prediletto, l'unico. Dio mio, Dio mio. Verso le tre Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E queste nel Vangelo di Matteo sono le uniche parole di Gesù sulla terra prima di morire. Si direbbe che in questi ultimi momenti Gesù non riusciva a dire papà, come aveva sempre detto. Dio mio, appunto. Padre mio, aveva detto Isacco sulla montagna del sacrificio. Padre mio. Il figlio non sente più Dio come suo padre. Diceva San Bernardo, oseremo dire che il figlio fu mai senza il padre? Nessuno oserebbe se lui non l'avesse detto per primo. Ci fu in quel momento, continua Bernardo, una specie di abbandono, là, in quel momento estremo, nessun segno di potenza, nessuna manifestazione della maestà. Noi conosciamo dunque il Cristo che nasce dal Padre, il Cristo che riposa nel Padre, regna con il Padre e per così dire muore nell'assenza del Padre. Per così dire. Perché come associare più intimamente questi due stati per sé contraddittorio, di assoluto abbandono e di totale unione? A meno che sia vero quello che pensa un contemplativo, che intende questo grido di Gesù come quello del bambino al momento di nascere. Mamma, perché mi rifiuti? Perché mi abbandoni? Ma il bambino non è rifiutato, egli nasce a se stesso e si trova subito accolto nelle braccia della madre. Grido del bambino all'uscire dal seno della madre, quello di Gesù in croce. O tragica assenza nel cuore di Gesù. Non lo sapremo, certo questo autorizza noi a vivere davvero tante cose, autorizza a aver paura, autorizza a sentirci abbandonati, autorizza a protestare in qualche maniera, a stupirci del fatto che Dio non ci aiuti, è tutto autorizzato, vedete. Ci autorizza anche come il bambino a aver paura a nascere. Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Io non ho mai cessato di credere alla salvezza. Eppure la speranza di sfuggire a questa morte, che sembra tanto una distruzione totale, questa speranza sembra ridotta a niente, è ridotta a quella punta dell'anima in cui coesiste con l'angoscia più opprimente. Non ho neanche parola per dirlo in maniera articolata, è un ruggito di bestia. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. A questo grido strozzato come di un animale ferito. Se lo ascolti ancora, tu non rispondi. Sei sordo al mio lamento. Io mi esaurisco invocando giorno e notte, senza trovare un attimo di pace, senza riuscire a riposare un attimo, neanche di notte. Eppure, versetto quarto, eppure tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele. Oppure, come dice il testo ebraico, eppure tu sei santo, tu che stai in tutti gli inni di Israele, tutti ti cantano, tutti ti lodano. La tua santità che tutti i nostri inni celebrano, come la metto insieme con questo silenzio che ostinatamente mantieni con me? Al tempo dei nostri padri non agivi così però. Come torna questo tema? Ricordate il Salmo nel mezzo del Salterio? Che Dio non fa più i prodigi di una volta, le acque si sono richiuse. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. Nel giorno in cui tutto sembrava perso per loro, quando i loro nemici parevano doverli sopraffare, tu intervenivi, li liberavi. Lo si può vedere ad ogni pagina della nostra storia. In particolare la storia dei nostri padri, i giudici, che si chiama appunto il libro delle liberazioni, l'epoca dei miracoli. A te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. I nostri padri. Io vorrei sentirmi solidale con tutto il popolo dei credenti, di chi si è fidato di te, e tutto Israele, quello della speranza e quello dell'angoscia, l'Israele delle oscure notti della sua storia, Israele in esilio, Israele della città distrutta, dal tempio distrutto. La voce del salmista, il suo grido, è il grido del popolo stesso che non riconosce più oggi il Dio liberatore dei suoi padri. Forse non è più il Dio fedele, il Dio che risponde. Ma io sono verme, non uomo. A sto punto, abbandonato da te, non sono più un uomo. La mia dignità è sfigurata, disumanizzata. Sono rifiutato dagli uomini. Abbandonato da Dio non posso trovare soccorso o riconoscimento in nessun uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Orrore di questi sguardi su di me. Pensiamo sempre a Gesù e a noi e a tutti gli offesi della terra. Orrore di tutti questi sguardi su di me, senza compassione, che mi scavano indiscretamente, indecentemente dentro il volto. risa, schermi, smorfie, scuotimenti di capo, di un'umanità senza cuore. Che non assomiglia più all'immagine di Dio, ma piuttosto alla bestia, a colui che è il difforme e ha sempre il sorriso stridente, beffardo. Le maschere, appunto, attorno alla passione di Gesù, no? I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi facendosi beffa di lui dicevano: il Cristo deriso. Ma tra tutte le derisioni la più crudele è quella che colpisce il fedele nella sua fede in Dio, proprio come successe a Gesù. L'offesa alla sua coscienza filiale, ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. E se avessero ragione loro? Se il silenzio di Dio significasse davvero che egli ha ritirato il suo amore. Dio è ancora il suo Dio, se non viene a liberarlo. Può amarlo ancora come amico se non lo salva. È impossibile che abbiano ragione i miei nemici. Tra me e te, Signore, anche se oggi non sento più niente, c'è tutta una storia d'amore che è lunga come la mia vita. Tu mi hai troppo amato da sempre perché io possa cancellare del tutto il tuo amore. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio. Come potresti abbandonarmi, tu che mi hai tratto dal grembo di mia madre? Tu sulle cui ginocchia paterne fui gettato all'uscire dal grembo. Tu che mi riconoscesti e adottasti fin da allora come figlio. Tu a cui devo la vita, sei tu il mio Dio, non ho altra origine che in te. Come potresti tu abbandonarmi? Quante volte Gesù, durante i lunghi anni di Nazareth, dovette pronunciare queste parole del salmista, lui che era nato dalla Vergine, era stato nelle braccia della Vergine. E aveva imparato a riconoscere poi in maniera unica nel Padre la fonte della sua esistenza. Ora abbandonato sulla croce, Gesù sembra non osare pronunciare in quest'ora di tenebre il vero nome, Padre, di colui del quale diceva che non lo lasciava mai solo, ma era sempre con lui.
santa dimora, tu lode di Israele, in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. Dio mio, perché mi hai abbandonato? A te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi, ma io sono fermo in un uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Dio mio, Dio mio, mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre, al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Dio mio, Dio mio,
aver evocato rapidamente la paternità del suo Dio, l'aver evocato la consegna dal grembo della madre sulle braccia, sulle ginocchia di Dio, suscita nel salmista, come per un effetto di contrasto, come per un bambino che è preso da incubi notturni nella notte, uno spavento terribile, crea appunto questo acuirsi dell'angoscia, da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. O tu che ti sei allontanato, non allontanarti. Non lasciare che l'angoscia diventi mia compagna al posto di te. E questa angoscia dell'abbandono provoca tutta una serie di folli immaginazioni. Agli uomini beffardi di un momento fa si sostituiscono le bestie, come negli incubi. Gli uomini hanno volti di bestie, l'uomo è preda delle bestie, non ci sono più che bestie. Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan. E questa mandria di bruti dalle figure fantastiche, quali sanno creare i sogni, spalancano contro di me la loro bocca come leone che sbrana e ruggisce. E come succede proprio negli incubi, ci si liquefa, ci si disfa. Non si riesce a opporre agli incubi alcuna resistenza, le forze cedono, i piedi sprofondano, la persona si scioglie come acqua. Sono versato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. Liquefazione, dissoluzione, dislocazione e disfacimento, appunto, traducono questa esperienza tragica del suppliziato che sente che la sua vita si svuota, si smidolla, appunto, si risucchia. E a questa impressione di liquefazione si aggiunge quella del rinsecchimento, la bocca è un fuoco senza saliva, con la lingua incollata al palato, è arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola. Sono i sintomi dell'agonia, appunto, se ci pensate. Gesù in croce, mentre il suo corpo si svuota del sangue, la gola riarsa, geme, sete. La morte sta arrivando, è questo che tu vuoi veramente, Dio? Di fatto, su polvere di morte mi hai deposto. Il Dio della vita è diventato il Dio della morte. È colui che cerca la morte del suo amico, mi riduce a polvere di morte. Ma non è appunto una rivolta ancora. E neanche rabbia. È piuttosto il grido di stupore doloroso di colui che nel parossismo della sofferenza non comprende più il comportamento verso di lui del suo Dio, non accusa, soltanto non comprende. Le parole che d'ora in poi rivolgerà al suo Dio saranno di implorazione fiduciosa. Intanto la crudeltà dei suoi avversari non molla. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Tutte queste facce orribili sono uomini o bestie. Ricordiamo le tentazioni di Sant'Antonio di Grünewald o Guernica di Picasso o le maschere di Bosch. Lo sguardo del salmista si porta giù ai piedi della croce, sui volti che insultano e inchiodano Gesù in croce. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. La meditazione cristiana ha sempre visto in questo versetto un'anticipazione della messa in croce di Gesù, i chiodi nelle mani e nei piedi di Gesù. Il Salmo parla dei morsi inflitti dal branco di cani che lacerano la vittima. Ma più crudeli dei morsi e delle lacerazioni della carne sono tutti quegli sguardi che non cessano sadicamente di scavare la mia debolezza. Essi mi guardano, mi osservano. Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Proprio così succederà a Gesù. Si attenderebbe qui un ultimo grido del suppliziato, una ribellione. Sarebbe umanamente comprensibile. E invece no. Il salmista è troppo radicato nel cuore di Dio. Quando anche Dio mi uccidesse, io continuerei a sperare in Lui. Lo dice Giobbe alla sua maniera, lo dice Teresa di Lisieux, se ricordate. Quando anche Dio mi uccidesse, io spererei ancora in Lui. Girandosi quindi da questa ossessione dei nemici attorno a lui, l'innocente si rivolge verso Dio nella supplica più disarmante e fiduciosa. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto. Fa presto, mia forza, accorri in mio aiuto, non ne posso più. Di fronte a te la spada, le unghie dei cani, la bocca del leone, le corna dei bufali non hanno alcun potere su di me. Vieni dunque, scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita, salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Il testo ebraico, il testo masoretico, a questo punto aggiunge, al versetto 22 aggiunge, tu mi hai risposto. Quando? Quale cambiamento è intervenuto mai? Apparentemente nessuno. Eppure colui che aveva appena detto tu non rispondi, adesso dice tu mi hai risposto. Come se fosse bastata al fondo dell'abbandono una sola parola intima, una leggera pressione dell'amore sul cuore, un fugace rivelarsi del volto dell'amore, perché nel momento in cui io credevo tutto finito per me, io scopro che tu mi hai ascoltato, hai risposto, io sono ancora con te, come dice l'antifona del mattino di Pasqua. Dio ha ascoltato, Dio ha risposto, ha salvato. Nel profondo del mistero il Padre, mentre tutto era perduto, ha esaudito la supplica del Figlio. Dalla morte, mentre si levava l'alba di Pasqua, lo ha fatto passare alla vita. E la prova che Dio ha risposto è che il tono e il movimento del Salmo cambiano completamente. Dal vocabolario dell'angoscia, della solitudine desolata, si passa al vocabolario della lode e della comunione. È ancora un grido, ma non più l'urlo angosciante stavolta, il grido gioioso di quest'essere nuovo che risorge dalla tomba all'appello del suo Dio. Dio non ce la faceva più a non rispondere al grido del Figlio che lo implorava. E il Figlio, strappato alla morte, non può trattenersi dall'annunciarlo ai fratelli. La buona, gioiosa notizia di ciò che Dio, il suo Dio, il loro Dio, ha fatto per lui. Vai dai miei fratelli, dice la Maddalena, è risorto. Versetto 23, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. È il precornio pasquale, no? È l'annuncio pasquale. Ai miei fratelli, ai fratelli di razza, l'escluso, il condannato, si ritrova ora al centro dell'assemblea del suo popolo, è lui che convoca, che raduna, che annuncia. Lo sfortunato e il disgraziato, che era chiuso dal grido sulla sua sofferenza, non si preoccupa più di sé, ma guarda e pensa solo a colui che nell'abisso in cui si trovava lo ha salvato dalla morte e a tutti quei poveri, quegli sfortunati, che la lode del Signore può strappare dalle loro pene. Lodate il Signore voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele. Ci si aspetterebbe che la faccia pagare, o no? Colui che nella sua agonia non ha incontrato nessuno che l'aiutasse, né nessuno che avesse pietà. Ci si aspetterebbe parole di riprovazione, se non di vendetta. Invece nessuna maledizione esce dalla sua bocca, nessuna condanna, nessuna rabbia, né invocazione del castigo di Dio. come nel pur tenero Geremia, come in moltissimi altri salmi. Il salmista del Salmo 23, liberato dall'angoscia, dalle sofferenze della sua passione, è solo attento alla lode di Dio e alla buona notizia da annunciare ai fratelli. Proprio come Gesù, così mite nella passione e così pacifico da risorto. Prima parola di Gesù che torna a coloro che l'hanno tradito: pace a voi. Gesù risorto non ha una parola contro quelli che l'hanno condannato, non un rimprovero ai discepoli che l'hanno abbandonato e rinnegato. Si ricorda le ore di tenebre e della morte, è solo perché i suoi fratelli trovino come lui nel fondo dell'angoscia la fonte di un canto all'inesauribile compassione di Dio. Versetto 25. Perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. Sì, occorre che questo si sappia. A dispetto delle apparenze contrarie nei giorni della sua disgrazia e della sua passione, quando il giusto era disprezzato da tutti, era un misero, senza forma né volto, dal quale tutti si giravano, il Signore non gli ha nascosto il suo volto. Quello era il suo volto. In nessun momento Dio si è disinteressato di lui, lo ha abbandonato, lo ha invece ascoltato, ha risposto. E questa gioia per l'amore misericordioso non può fermarsi. 26. Sei tu la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai tuoi fedeli. E non solo davanti ai tuoi fedeli, ma a favore di tutti, tutti quelli che senza forse mai aver sentito parlare di te sono miei e tuoi fratelli, cioè tutti i poveri e piccoli della terra. 27. Perché i poveri mangeranno e saranno saziati, lo daranno il Signore quanti lo cercano, viva il loro cuore per sempre. Quale festa attende tutto questo popolo di poveri? Che è quello delle beatitudini, tutti convocati al grande banchetto della gioia messianica, è il Vangelo, il giusto risuscita e non convoca solo i suoi fratelli, i suoi vicini, non solo il suo popolo riunito nella grande assemblea, ma tutte le nazioni fino all'estremità della terra ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto e ritorneranno alla casa del Padre dal quale ora si riconoscono figli. Si prostreranno davanti a lui tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore, egli domina su tutte le nazioni. A lui si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. I cristiani, dovremmo dire, serviranno Cristo paziente nel mondo. Si parlerà del Signore, di questo Signore, alla generazione che viene.